87.9 Radio Onda Rossa. Allora iniziamo così senza sigla oggi l'assemblea radiofonica e siamo già in collegamento con Bergamo, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno.
Allora, noi abbiamo l'ultima settimana aperto l'assemblea radiofonica del lunedì proprio con voi che scrivete anche per BG Report, cioè Bergamo Report. Questa mattina aprite il vostro, per chi lo volesse leggere, insomma, bgreport.org, un sito internet di informazione, aprite il vostro sito, il vostro editoriale con l'Italia che se ne frega e parla in particolar modo dei confini regionali che uccidono più delle terapie intensive. Allora, dici un po' che cosa come siete arrivati, insomma, a fare questo titolo molto forte e anche questo articolo molto duro.
Ma questo titolo parte proprio da un ragionamento che fanno i medici, per cui i medici delle terapie intensive della Lombardia hanno scritto una lettera il 27 marzo a Presidente Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente della Regione Lombardia, perché sono totalmente al collasso le terapie intensive della Lombardia, ma non solo, abbiamo visto anche delle Marche, della Liguria. E questi medici si chiedono una cosa molto logica, che è semplicemente come mai non si considera prioritario il criterio di vicinanza geografica per dare una mano alle terapie al collasso. Per cui, per capirsi, perché una persona che non può avere assistenza ospedaliera in Lombardia non è previsto che venga accolto dai posti di terapia intensiva liberi delle regioni confinanti. Noi abbiamo, come sanno ormai tutti, un boom di casi, in particolare nella zona di Bergamo e Brescia. Considerate che da Brescia a Verona in macchina ci si arriva in pochissimo tempo, perché non sono previsti i trasferimenti. Questa cosa ce la siamo chiesti perché abbiamo visto partire degli aerei militari con dei pazienti che venivano spostati in Puglia, che venivano spostati in Sicilia, che venivano spostati in Germania per essere curati. Parliamo di numeri molto bassi, comunque, però per alleviare il peso agli ospedali bergamaschi sono state spostate persone. A volte sono anche morti durante il viaggio, non sono nemmeno arrivati agli ospedali, e noi ci chiedevamo perché mettere così sotto stress delle persone già con una grave patologia quando potremmo spostarle nelle regioni, e facciamo fatica a trovare una risposta, nel senso che non è chiaro da un lato se la regione Lombardia sta chiedendo una mano alle altre regioni, perché sentiamo anche un mantra per cui la regione ce la può fare da sola, ma in realtà non ce la sta proprio facendo da sola, e i numeri sono impietosi da questo punto di vista. E quindi questo meccanismo di solidarietà che spesso viene invocato rispetto all'estero, questa immagine dell'Italia abbandonata eccetera, inizia un po' a sgretolarsi quando ci accorgiamo che la solidarietà non esiste neanche tra regione e regione, per cui i cittadini italiani, a seconda di dove nascono, della regione in cui nascono, hanno dei livelli di assistenza diversificati, e anche in una situazione di emergenza sanitaria come questa non si risponde in maniera solidale. Noi vediamo essere arrivati in Lombardia medici dal Venezuela, da Cuba, dalla Russia, dalla Cina, dall'Albania, che ci portano solidarietà, professionalità, danno la mano che possono al nostro sistema sanitario, e poi magari vediamo la regione limitrofa confinante che invece pensa solo a se stessa. E quindi in questo senso il titolo era un po' l'Italia che se ne frega, perché i meccanismi di solidarietà dentro questo sistema di federalismo sanitario fanno acqua da tutte le parti.
Ma scusa, perché questo? Cioè, vi siete chiesti, vi siete risposti perché non avviene questo trasferimento? Ecco, si manda gente, fra l'altro un paziente sembra è morto nel trasporto mentre andava a Bari, no?
Esatto.
Perché non avviene questo, insomma? Perché c'è alcuni vincoli che sono determinati da una competenza che è regionale della sanità. Dipende da questo, da cosa dipende?
Allora, il meccanismo tra regioni che stiamo un po' cercando di capire, se noi avessimo chiaro, per cui facciamo l'esempio della Lombardia, che Fontana richiede aiuto a Zaia, e avessimo delle carte che chiedono l'aiuto e capiamo se c'è un diniego o meno, per noi questa cosa qua sarebbe leggibile e chiara. Il problema è che l'aiuto, a quanto pare pubblicamente, non viene chiesto, e le carte non ci risultano che viene chiesto, per cui è probabile che questo tipo di rapporti avvengano in maniera indiretta. Esiste un meccanismo per cui un paziente può essere preso da un altro ospedale, ma è un meccanismo, si chiama CROSS, che è sulla base dell'iniziativa del singolo ospedale che chiede aiuto e capisce se qualchedun altro in Italia dice sì, te lo do io l'aiuto, ma senza che questo sia obbligatorio. Per cui è successo che appunto alcuni ospedali della Puglia o della Sicilia stiano collaborando da questo punto di vista, però non è un meccanismo automatico, è un meccanismo che va richiesto. Io ieri parlavo con il Friuli Venezia Giulia, che diceva: noi abbiamo in questo momento in tutta la regione 59, semplicemente 59 posti occupati dalla in terapia intensiva, 5 persone in questo caso sono venute dalla regione Lombardia, sono venute perché l'8 marzo Borrelli della Protezione Civile annunciava il trasferimento di 73 pazienti. Sono anche numeri abbastanza bassi se noi pensiamo al numero di malati che ha necessità in questo momento della terapia intensiva in Lombardia. Sappiamo che ne sono avvenuti 13 di spostamenti, non sono convinto che siano avvenuti tutti i 73, però è un meccanismo che non è automatico, è discrezionale dal punto di vista delle regioni, per cui non abbiamo un meccanismo solidale che funziona. Abbiamo questo dispositivo CROSS che permette a degli ospedali di candidarsi nel dare una mano, però è una scelta del singolo ospedale, della singola struttura sanitaria, e quindi non è un meccanismo automatico, e dentro questa situazione mi sembra incredibile non portare una persona che ha bisogno di assistenza immediata a mezz'ora di macchina, ma pensare di trasferirlo appunto come si diceva, con un aereo militare, col rischio che poi la persona non ce la faccia.
Senti, ci parlavi anche della questione dei medici di base.
Sì, i medici di base sono un'altra categoria che in questo momento è stremata. 6 su 10 sono positivi ai tamponi, i medici che fanno lavoro sul territorio. Sappiamo come è stata molto messa in discussione negli ultimi anni, soprattutto dalla destra in governo in Lombardia, la necessità dei medici di base, il loro ruolo è stato ridimensionato, e i medici di base sono in particolare il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Bergamo, che Guido Marinoni ieri ha dichiarato in maniera molto chiara che la sensazione è che le informazioni vengano manipolate. Queste sono le parole che utilizza. Dice: è vero che sono diminuiti gli accessi al pronto soccorso in questo momento, ma questo dato viene presentato come una vittoria, ma in realtà la mancanza di accessi ai pronti soccorsi in questo momento è motivato dal fatto che gli ospedali sono pieni e non hanno più posto, non si sa più dove ricoverare i malati, e quindi abbiamo un calo di accessi al pronto soccorso, e questa cosa qua viene detta in maniera molto chiara, anche perché si tenta di fatto di con questi numeri falsificati si tenta di coprire le responsabilità di un sistema che non sta funzionando. Già era emersa la questione dei numeri anche rispetto alle morti, non vengono fatti i tamponi. Qua si calcola che siano 3-4 volte i morti che vengono dichiarati per coronavirus rispetto al reale, ma non lo stanno dicendo noi, lo stanno dicendo i sindaci, che contano e provano a confrontare i morti dello stesso periodo dell'anno scorso con quelli di quest'anno, e i casi ufficiali di coronavirus, e la somma non quadra, perché i morti sono molti, ma molto di più.
C'è una telefonata per te, te la mando in diretta.
Certo, grazie.
Vediamo se vi sentite, vai.
Ecco, volevo così ragionare un po' su questo fatto del, anche sul titolo che ha fatto, che hanno fatto i compagni su a Bergamo, di questa l'Italia che se ne frega, eccetera, perché qui indubbiamente c'è non esplicitato in questi giorni, ma non dobbiamo dimenticarlo, la regionalizzazione dell'assistenza sanitaria, quindi le competenze regionali. Però diceva il compagno qui, in effetti non si capisce bene, perché non ti dicono ufficialmente niente, non ci sono richieste d'aiuto, almeno dichiarate ufficialmente, da Fontana per esempio a Zaia o comunque tra regioni, però degli spostamenti magari si avvertono, eccetera. Io credo che noi dovremmo mettere insieme qui delle riflessioni che comprendono anche fattori extrasanitari, ma squisitamente politici, come tutto il tema che fino a due mesi fa, prima dell'epidemia, era sulle prime, non solo sulle prime pagine, ma era soprattutto sul tavolo del governo, e cioè quello dell'autonomia differenziata, perché qui non crolla solo l'immagine dell'assistenza sanitaria lombarda, qui vengono meno almeno uno dei presupposti principali per cui le regioni devono fare un po', è giusto che le regioni facciano per conto loro. Io credo in buona sostanza che personaggi come Zaia e Fontana, che fino a ieri sono andati a braccetto nel richiedere l'autonomia differenziata e nel battere i pugni sul tavolo, oggi di fronte all'emergenza sanitaria dicono ognuno per fatti suoi, e per cui ufficialmente non si richiedono aiuto, ma magari poi tramite circuiti privati, perché io sono pronto a scommettere che molte delle persone che vengono spostate per esempio in Germania, che a questo punto diventa un pellegrinaggio ambito, passatemi il termine, magari sono favori personali che attraverso il circuito della sanità privata vengono diciamo fatti arrivare fino ai potentati regionali. Cioè, voglio dire, credo che sia gestito tutto in sordina per non far venire fuori il dato eclatante del fallimento del sistema sanitario nazionale, ma in particolare di quello regionale, e a catena il discorso dell'autonomia differenziata in termini politici generali, di cui io credo che dovremmo cominciare a ragionare. Adesso ci sono delle altre priorità, evidentemente, ed è giusto che seguiamo quelle, ma insomma anche all'attenzione dei movimenti e dei compagni questo discorso dell'autonomia differenziata andrà riproposto, perché finora soprattutto dalle regioni del nord, e non è una critica, è solo una constatazione, mi sembra che sia venuto un po' poco come riflessione di carattere sociale, cioè che lacerazione produce questo approccio, questa maggiore autonomia delle regioni sul piano proprio del sociale delle persone. Grazie, scusa.
Grazie a te.
Allora sì, sicuramente questo è uno dei temi, cioè la questione della sanità è evidentemente un settore che produce un giro di affari incredibile. La gestione regionale, lo vede la storia della Lombardia, ha visto da sempre numerosi casi di corruzione, è un po' la gallina delle uova d'oro, la sanità in Lombardia. E quindi riuscire in questo momento, crediamo che sia anche un po', ci sia un po' un timore diffuso, che dimostrare che un sistema regionale sanitario ha dei grossi limiti riapre una prospettiva di una centralizzazione del sistema sanitario che può diventare l'ordine del giorno, e è un elemento su cui davvero dovremmo, secondo me, ragionare tutti. Perché se noi guardassimo i dati, per esempio, sembrerebbe, io non ho dei grossi dubbi, che il sistema, per esempio, in Veneto sia funzionato molto meglio della Lombardia, anche perché sono state fatte delle scelte, che è stata quella dell'isolamento di Uo e Uganeo, della zona rossa, e dell'utilizzo immediato di tamponi. In Lombardia all'inizio i tamponi praticamente non se ne facevano, e la mancata zona rossa nella provincia di Bergamo è stato uno dei fattori che ha contribuito all'espandersi del virus e alla situazione attuale. per cui a seconda appunto a pochi chilometri di distanza abbiamo delle scelte totalmente diverse, ma soprattutto, e ognuno se le gioca molto queste scelte, nel senso che si sta facendo con la conferenza stampa quotidiana, regionale, nazionale, eccetera, qua ci forniscono dei dati come se dimostra, sembra il bollettino di guerra, stiamo vincendo la battaglia, ogni giorno abbiamo il racconto sulla base dei numeri. Noi ormai siamo certi che i numeri sono falsi e quindi bisogna capire perché i numeri sono falsi, a cosa serve falsificare i numeri. Qua tutti sembra che, Fontana dice la Lombardia ce la fa da sola, no, la Lombardia non ce la sta proprio facendo, è evidente, tant'è vero che chiede una mano, che sta arrivando una mano dalla Russia, dalla Cina, da Cuba, eccetera. E allora perché non dire non ce la stiamo facendo? Perché evidentemente ci si gioca dal punto di vista politico il fatto che i limiti dei tagli, la gestione come è stata fatta finora, il fatto che una marea di privati accreditati non collaborano rispetto a questa emergenza, dimostra un po' la fragilità di questo sistema. Quando si parlava di numeri, noi abbiamo Paola Pedrini, che è la segretaria regionale dei medici di medicina generale, che dice: di quali numeri parliamo allora? La verità è che se calano in modo minimo gli accessi al pronto soccorso, l'aumento vistoso sul territorio non è segnalato, e dice questo serve semplicemente per nascondere le responsabilità dei generali nella caporetto della sanità pubblica italiana. E queste sono le parole di Paola Pedrini.
Allora, diciamo che poi abbiamo già parlato anche questa mattina, abbiamo già visto di cui se ne sono occupati, in particolare la trasmissione Chi l'ha visto l'ha fatto vedere, molte persone preferiscono tenere i malati a casa e quindi rientrano anche in una morte, se muoiono, insomma, privata, no? Quindi non rientrano più nei numeri pubblici, che i sindaci lo possono sapere perché ovviamente vanno registrati, ma la sanità pubblica non lo può sapere. Questo perché si sono resi conto che appena un parente entra in ospedale, poi loro non lo vedono più, e quindi anche la questione del saluto, dell'accompagnamento alla morte, sono cose che toccano l'intimo e che ogni persona poi anche decide come vuole, no? Qual è il rapporto che vuole avere. Non è una questione su cui tranquillamente io mi sento di giudicare o di dire fai bene o fai male. Ovviamente con tutte le richieste di disposizioni di strumentazione all'interno delle case. Io poi ce l'ho una sensazione, insomma, non voglio allungarmi troppo su questa cosa, però diciamo io un po' questa questione dei numeri oggi sui giornali, per esempio, era chiarissima. Tutti i giornali oggi hanno aperto con bisogna riaprire negozi, cioè bisogna ripartire, cioè la data deve essere breve, quindi i numeri del Covid-19 devono scendere. Cioè, mi sembrava i giornali di oggi molto molto aperti in questo, e il segnale è tutto da, insomma, tutti i giornali che ho letto, al Sole 24 Ore, la Stampa, al Corriere, la Repubblica, insomma, non facevano altro. Quindi mi sembra evidente, anche questo secondo me sta giocando tantissimo, perché è evidente che con la risposta anche dell'Europa che gli ha detto noi, insomma, più di tanto è l'Italia non ce la può fare, quindi tutto ciò che è la filiera produttiva deve ricominciare a circolare, la gente deve comprare, così dicevano, insomma, parlavano i giornali. Non so se hai altro da aggiungere su qualche cosa, se no noi ci aggiorniamo come al solito a lunedì prossimo.
No, ma nulla da aggiungere, se non il fatto che ricordiamoci anche il ruolo dei giornali in una fase iniziale, perché abbiamo ritardato il blocco dei settori non essenziali, pertanto anche perché la percezione che ha avuto la gente anche tramite i media è stata quella che era un'influenza. Adesso si sta tornando alla carica un'altra volta per riaprire immediatamente. Qua sul territorio questo tipo di pressioni le abbiamo pagate pesantemente, per cui mi sembra evidente che una certa cautela prima di arrivare con certe posizioni andrebbe mantenuta. Vi ringrazio comunque.
No, grazie a voi per il lavoro che state facendo, preziosissimo, di questo collegamento con la radio che abbiamo, insomma, che reputiamo molto importante. Continuiamo a portarlo avanti, ci sentiamo lunedì prossimo.
Perfetto, allora. Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Insomma, ricordiamo sempre che questa è l'assemblea radiofonica, quindi è 49 17 50 il nostro numero di telefono per chiunque volesse intervenire, è un po' impostata così, e quindi abbiamo già una telefonata, mi sembra, no?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno a te.
Mi chiamo Cecilia, sono del Comitato Romano EC. Buongiorno a tutti voi.
Che è sto Comitato Romano EC? Intanto che so sta EC?
Non è uno starnuto sicuramente EC. ECI è l'acronimo di assistenti educativi con i disabili a scuola, e noi abbiamo costituito questo comitato ormai da un anno, e il comitato è stato costituito essenzialmente per lottare per l'internalizzazione del servizio. Il servizio da vari anni è esternalizzato e noi stiamo cercando di farlo tornare un servizio pubblico.
Esternalizzato a chi? A cooperative sostanzialmente?
A cooperative, sì.
Quanti siete?
E a Roma siamo tra i 2 e i 3.000. Non è dato sapere quanti siamo. E questo è uno dei motivi per cui è importante.
Pronto?
Scusatemi, sarà un'altra
sì.
chiamata in arrivo proprio in questo momento.
vai.
E mi chiedevate quanti eravamo e vi raccontavo appunto di questa battaglia che stiamo facendo per l'internalizzazione del servizio. Chiaramente in questo momento è tutto fermo vista l'emergenza del coronavirus, e quello di cui ci stiamo occupando ora è cercare di farci pagare.
Ma non vi pagano adesso? Cioè, da quando sono chiuse le scuole? Che è successo?
Diciamo che c'è un doppio problema. Il primo è chiaramente la preoccupazione, come tutti i cittadini italiani, di poter mangiare tutti i giorni, e quindi siamo molto preoccupati per lo stipendio, perché Conte ha varato un decreto in cui all'articolo del famoso Cura Italia, in cui all'articolo 48 assicura che ai comuni verranno dati i fondi già stanziati per il nostro servizio, però ad oggi non abbiamo ancora notizie. È per questo che le cooperative sociali, nonostante i fondi per noi già ci sono, stanno cercando di accedere alla cassa integrazione, anche se non ce ne sarebbe bisogno. Questo a noi sembra assurdo, perché la cassa integrazione serve a tantissimi altri lavoratori, per cui, visto che i fondi dei comuni per noi già ci dovrebbero essere, noi stiamo battendo.
Cioè, voi dite, se le cooperative sono pagate, perché dobbiamo fare la cassa integrazione? Perché
certo.
Sono fondi già stanziati. Ma
certo, e togliere soldi anche ad altri cittadini, tra l'altro, che ne hanno bisogno. Insomma, non siamo gli unici che hanno problemi con lo stipendio in questo momento, no? È un'emergenza per tutti. E oltre a questo, in questo famoso articolo 48 del decreto Cura Italia c'è scritto che noi dovremmo fare dei servizi alternativi. Servizi alternativi che per tutto il mese di marzo non sono partiti.
Quindi, quali sarebbero questi servizi?
Ragazzi, diciamo che i servizi alternativi in questo momento, non potendo muoverci di casa con le scuole chiuse, sarebbero quelli di provare a contattare i nostri ragazzi tramite internet, tramite telefonate, in qualche modo che favorisca il fatto di non abbandonarli.
Perché voi il vostro lavoro normalmente qual è?
Il nostro lavoro è quello di integrazione dei ragazzi all'interno della classe. È un lavoro molto importante che noi chiaramente in questo momento è difficile fare da remoto, però il fatto di poterli contattare per internet c'è, cioè, qualcosa, è un non far sentire i ragazzi abbandonati. Io mi immagino innanzitutto le famiglie dei disabili, che avranno sicuramente moltissimi problemi avendo i ragazzi a casa da un mese, e poi mi immagino la destabilizzazione del ragazzo che da un mese non ha la scuola, non vede i propri compagni, non sente le insegnanti.
Ma voi vi occupate di ragazzi disabili, quindi, no? Cioè, ragazzi comunque sì. Hanno dei problemi, e il vostro lavoro sarebbe quello di aiutarli a integrarsi comunque dentro un contesto di una classe, sostanzialmente.
Esattamente. Questo è il nostro lavoro. E quindi quello che noi faremo è il 2 aprile, e diciamo, questo sembra un po' assurdo, ma tocca ai lavoratori farsi sentire. Il 2 aprile manderemo una mail a tutti per premere affinché ci facciano lavorare. Sembra veramente ridicolo che siano i lavoratori a chiedere di dover lavorare, ma così è. I servizi a livello di Comune di Roma non sono ancora partiti. mentre la regione, da pochi giorni dopo dell'inizio dell'emergenza, è partita con il servizio a distanza, quindi gli operatori delle superiori, perché materna, elementari e medie sono gestiti dal comune, le superiori dalla regione. Scusatemi. E, appunto, le superiori tramite la regione sono già partiti con il servizio a distanza e da noi ancora non si vede luce, quindi premeremo affinché ci facciano lavorare. Questo favorirà anche che questo famoso articolo 48 possa essere messo in atto e quindi ci arrivino stipendi e dei soldi per noi già stanziati dai comuni. Quindi noi non vogliamo accedere alla cassa integrazione, vogliamo i soldi già stanziati e poter lavorare con i nostri ragazzi.
Ma una cosa, diciamo pre-Covid, a che punto eravate rimasti con questa battaglia, diciamo, per l'internalizzazione? Perché questi sono ruoli comunque che già ci sono nel comune, insomma, sono dell'assistenza, dell'AEC.
Diciamo che il servizio dell'assistenza educativa scolastica con i ragazzi disabili fino a qualche anno fa era all'interno del comune di Roma, quindi eravamo dipendenti del comune. E a un certo punto è stato deciso di esternalizzarlo, con tutti i problemi che ne vediamo conseguenti. Il fatto di esternalizzare i servizi e quindi di rendere i servizi in qualche modo privati ha una serie di problemi enormi. Guardate, questo che può sembrare una piccola cosa, ma a mio avviso è un'enorme cosa, di non far partire il servizio. Se il servizio fosse pubblico, probabilmente già appena iniziato, come è stato per gli insegnanti, già dal giorno dopo dell'emergenza noi perlomeno avremmo attivato il servizio da remoto. Il fatto di tutti questi passaggi da comune, da Stato a comune, da comune a cooperativa, da cooperativa a lavoratori, fa sì che il servizio sia fermo, proprio perché tutta questa esternalizzazione crea una serie di problemi. Lo stesso dicasi per i nostri stipendi, lo stesso dicasi per tutti gli anni quando ci sono i cambi bandi e non si sa se l'alunno disabile si ritroverà lo stesso AEC o se verrà cambiato. Insomma, ben sappiamo, e l'abbiamo visto bene anche con la sanità pubblica e privata, mi permetto di fare questa comparazione, ma è quella che è sotto gli occhi di tutti, privatizzare i servizi e dare soldi ai privati invece che al pubblico è sotto gli occhi di tutti i cittadini in questo disastro a cui che abbiamo davanti agli occhi del virus, fa vedere a che cosa si va incontro: a servizi scadenti, a personale sanitario mal pagato, precario, e tutto quello che vediamo in questi giorni. Lo stesso avviene nei servizi sociali.
Comunque, vabbè, insomma, diciamo, anche questa è un'altra di quelle cose che bisogna mettere sull'agenda appena ci si muove, perché voi avete fatto pure mobilitazioni, anzi eravate forse un po' nel pieno, insomma, no? Ovviamente vi siete trovati contro i sindacati confederali, insomma, tutta quanta la storia. Poi alla fine, insomma, però avete fatto, mi ricordo c'è stata una manifestazione al Campidoglio con gli ombrelli rossi, sì, se non sbaglio, no? Tutti.
Sì.
Cioè, mi ricordo quello.
Con
lo sciopero, insomma, che è stata una cosa. Dopodiché è venuto sto Covid e ha bloccato tutta la questione, più o meno, no?
Già, esattamente questo. Noi per quello che possiamo stiamo continuando a farci sentire in questo momento da casa, ma non molleremo nella battaglia di sacrosanta di poter mangiare tutti i giorni, quindi avere uno stipendio che sia il più 100% possibile, perché noi puntiamo a quello, al 100%.
Ma quanto vi è un AEC?
Un AEC prende veramente poco, i nostri stipendi sono ridicoli, vanno dai 600 euro se fai poche ore a 1000 euro quando proprio ti sei ucciso tutti i mesi.
Quindi praticamente la cassa integrazione scende pure sta storia. Quindi,
certo, perché vai a prendere l'80% e togliere un 20% a stipendi già ridicoli crea veramente grossi problemi. Immaginiamo nelle famiglie dove campano con un reddito solo o dove purtroppo lavoravano in nero, perché anche questo esiste in Italia, come faranno non sapendo se lo stipendio arriverà a casa, avendolo decurtato del 20%. Per questo che la nostra battaglia odierna è quella di avere il 100% e quella di iniziare questo sacrosanto lavoro da remoto, perché noi in questo momento ci teniamo a voler proseguire il nostro lavoro, cosa che diciamo dall'inizio, e ci teniamo a che il nostro lavoro non sia, cioè di non abbandonare i nostri ragazzi.
Ma l'interlocutore a tuo punto chi è?
Il comune, sì. Che ci diano una svegliata.
Auguri.
auguri.
Che il comune in questo momento sicuramente è oberato, non vogliamo dire che non sia un problema, che non sia un momento difficile, però mi sembra il caso, visto che solo questo si può fare, perché siamo, dobbiamo stare in casa come tutti ci hanno detto, fateci lavorare almeno da remoto e date modo che questo famoso articolo 48 del decreto Cura Italia di Conte sia messo in atto. Dateci i fondi già stanziati e fateci lavorare da remoto. Che il come dire, che sia uguale per tutti i municipi, quindi che tutte le scuole si sveglino e chiamino i loro operatori, perché la scuola è il dirigente scolastico che deve fare da tramite. E insomma, lavoriamo, ecco, tutti quanti.
Va bene, senti, fateci sapere come procedete, anche voi, diciamo, diamoci questo appuntamento appena siete usciti da casa, perché qui insomma dei conti tocca farne pagare un po' a un sacco di gente, eh? Ok?
Sì, io mi scuso se ero un pochino emozionata, ma
no, è stata chiarissima.
No, sei stata chiarissima.
Parlando, io mi sento pure il peso di tutti i colleghi che ci scrivono continuamente e ci dicono quante difficoltà hanno ad arrivare a fine mese. Quindi la nostra battaglia è la battaglia veramente di cosa mettere nel piatto domani.
Va bene.
Grazie.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, volevo dare
sempre il numero di telefono, sì, devi dare, perché
06 un'assemblea radiofonica 06 49 17 50 assemblea radiofonica in cui intervengono però anche con tanti altri marchingegni, e in particolare volevo dare la notizia di quello che sta succedendo a Rebibbia.
Perché insomma qui mi è arrivato
dentro il carcere di Rebibbia,
sì, da alcuni chat che viaggiano per Rebibbia, c'è anche una foto, mi è arrivata, e c'è questo fumo che per l'ennesima volta si alza da dentro lo stabile appunto di Rebibbia. Sapete che a Rebibbia poi, fra l'altro, l'altro ieri quando è stato, sono stati accertati i primi casi di
si parla di 4 contagi,
di contagi, e quindi c'è questa che ormai è questo fumo che adesso, diciamo, abbastanza regolarmente si alza. Da quello che sappiamo ci sarebbe un rifiuto di rientrare dall'aria, diciamo dentro le celle, e quindi c'è questa cosa. A questo proposito, per l'altro, pure le sere, diciamo, si susseguono, perché abita là vicino, le sente da fuori questa storia delle battiture che arrivano proprio, diciamo, invadono un po' il quartiere, diciamo, con questo rumore che viene. E penso che, fra l'altro, oggi invece c'è stato un appuntamento pure di battitura dalle case, alle 18 se non sbaglio, e quindi l'altro appello che veniva fatto, insomma, di unirsi a questa forma di protesta. Ora, sempre i telefoni aperti, intanto magari per legare a questo discorso che ha fatto l'operatrice dell'IC poco fa, quello che vi volevo leggere invece è una lettera che più o meno riguarda la stessa cosa, quindi sempre di privatizzazione. Questa è una lettera, leggo, tanto inutile che sto a spiegare, ne abbiamo già parlato qui dalla radio comunque. Pure tranquilla, insomma, molto educata, senza manco insulti eccetera, però dice: vorremmo portare alla vostra attenzione la situazione in cui ci troviamo. Siamo circa 750 tra infermieri ed ausiliari e facciamo parte della cooperativa OSA, che da 20 anni fornisce personale sanitario al Policlinico di Roma. Tanti reparti sono gestiti esclusivamente da personale OSA. Ora che è scoppiata l'emergenza coronavirus, la stragrande maggioranza degli operatori è in servizio nei reparti di area critica, DEA, e nei nuovi reparti Covid. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo in questa situazione difficile e sappiamo di esserne all'altezza. Siamo esperti, formati, conosciamo il nostro ospedale meglio delle nostre tasche, ma proprio per questo non vogliamo continuare ad essere considerati infermieri ed ausiliari di serie B. Sì, siamo anche noi quelli dei segni sulle mascherine, sulla faccia, quelli dei doppi turni, quelli che hanno timore di tornare a casa per paura di contagiare i nostri figli, mariti, mogli, quelli che si sforzano di assicurare quotidianamente, a volte con pochi mezzi e mettendo in pericolo la nostra comunità, una risposta decente ai bisogni assistenziali dell'enorme numero di pazienti Covid-19 che assistiamo. Con la diffusione dell'epidemia, la carenza di organico degli ospedali è ormai sotto gli occhi di tutti. Per questo chiediamo all'azienda policlinica e alla Regione Lazio di trovare una soluzione per internalizzarci in tempi in cui, vista la gravità della situazione, si è deciso di abbreviare i corsi di laurea per infermieri per buttarli in trincea il più presto possibile. Chiediamo con forza di dare dignità e diritti anche a chi in trincea c'è già da molto tempo. Alcuni di noi lavorano nel policlinico da più di 20 anni, ma sempre con l'incubo di essere buttati fuori ad ogni rinnovo di appalto della nostra cooperativa OSA. Speriamo sinceramente che questo nostro appello possa essere ascoltato e ci permetta di ottenere il giusto riconoscimento del nostro lavoro, ora da vivi, e non di essere considerati eroi dopo. Seguono 220 firme di operatori dell'OSA, che sono appunto infermieri ed ausiliari. Questo, insomma, per riallacciarci un attimo al discorso di questa privatizzazione, insomma, no? Di questo tsunami che proprio ha praticamente impestato proprio tutti i settori di lavoro. E sto Covid, diciamo, ha sollevato sto vaso di Pandora, insomma, che però covava, perché insomma anche, diciamo, i lavoratori qui dell'AEC con 600, fra l'altro sì, 600, uno stipendio che va da 600 a 1000 euro, insomma, è sopravvivenza, no? Ma anche questi dell'OSA praticamente prendono il 30-40% dei lavoratori, diciamo, strutturati, anche se, diciamo, il costo orario di quel lavoratore è più alto prendendo la cooperativa, cioè se li internalizzano questi risparmiano, l'azienda risparmia. Quindi questa è un'altra diciamo notizia, anzi questi lavoratori chiedevano se potesse diffondere questa cosa, se tra una retorica di eroe, di missione, di vocazione, di bandi per infermieri e cose di questo tipo, se fosse uno spazio informativo che parla di queste situazioni. E purtroppo dai, insomma, dai giornali e dai televisioni sta cosa non esce, e purtroppo non invece bisognerebbe farla uscire. Ovviamente anche qui, insomma, chi ti sei trovato conto, chi ti trovi conto su queste storie, insomma, di nuovo, diciamo, l'azienda, di nuovo la regione, diciamo, che permette queste storie ormai da 20 anni, e ovviamente anche i sindacati, che su questo non sono d'accordo con l'internalizzazione, insomma, questi lavoratori.
Ah, io volevo soltanto, ho chiamato una compagna per ricordarci che la battitura di solidarietà è il prossimo 1° aprile. Se ne volete sapere di più, durante l'assemblea radiofonica di ieri mattina, che è stata pubblicata sul sito della radio, trovate anche l'intervento di un compagno che racconta un po' bene come nasce questa esigenza di solidarietà con le persone detenute, le persone recluse, e quindi per il 1° aprile ne pomeriggio è stata chiesta una battitura di sostegno, battitura esterna di sostegno con le persone detenute.
Bene, 49 17 50 sempre il nostro numero di telefono, questa è sempre Radio Onda Rossa, e i microfoni ovviamente sono aperti. Cioè, questa non è una trasmissione, diciamo, in cui uno debba è chiamata a intervenire solo per fare l'intervento politico compiuto, eccetera. È un po' uno spazio pure per capire un po' il clima della di questa città, il polso di questa città, che vedete, ecco, telefonano quelli da EC, telefonano, diciamo, altre persone che illustrano un po' questo
dei nodi periodo, che stanno venendo un po' al pettine, sì, soprattutto appunto per colpa o grazie a quello che è il Covid-19 e che ormai ci vede comunque la terza settimana di restrizione, di chiusura, insomma, di tutto, quindi di chiusura anche dentro casa, che e le misure a sostegno di chi ha perso il lavoro, di chi non riesce a lavorare, di chi non può lavorare, non ci sono. Vede anche un silenzio, secondo me, anche qui, cioè io noto comunque un silenzio su quello che sta succedendo all'interno degli ospedali. Cioè a Roma, se siamo, cioè i giornali ne parlano molto poco, si parla delle misure. Oggi i giornali parlavano esclusivamente di questi soldi che devono arrivare, l'aiuto a fare la spesa, lascia, compra un pacco di pasta e lasciane uno per quello dopo di te.
Ma su questo pure, cioè, diciamo, stanno uscendo, diciamo, le. Perché allora, diciamo, su tutti i provvedimenti che ci stanno, che stanno prendendo, no? Chiaramente la parte, non dico proprio garantita, comunque contrattualizzata in qualche modo, là si vede appunto quali sono le forme, diciamo, di integrazione che lo Stato e il governo dà. Poi ecco, vediamo questa storia dell'AEC, per esempio, e lì pure quelle sono scelte. Però diciamo tutti altri settori, diciamo, dei lavoratori, a partire dal nero, ma dei lavoratori stagionali, lavoratori, insomma, tutta una serie di quelli intermittenti, no? Li beccano senza il contratto, là c'è diciamo che quelli sono quasi tutti scoperti. Quindi su questi, allora, la cosa che si sono inventati è sto buono alimentare. Quindi c'è una telefonata?
Pronto?
Ah, ciao.
Ciao.
No, io rispetto alla questione del reddito, dell'integrazione al reddito, dei sostegni, eccetera, eccetera, mi sento comunque da far notare il fatto che comunque non si parla della. Si parla, non si accenna, ma magari sì, della riduzione dei prezzi. Di imporre la riduzione dei prezzi dei generi di prima necessità, perché pure l'integrazione al reddito poi in sostanza passa quasi automaticamente il sostegno al reddito, per cui una finanza pubblica nelle tasche della grande distribuzione, specialmente quella alimentare, che sta facendo grossi affari in questa
fase. I supermercati dice che hanno aumentato tutti gli incassi, no?
Hanno aumentato tutti gli incassi, per cui pure imporre quantomeno sui beni di prima necessità una riduzione dei prezzi diventa una questione etica, secondo me, cioè nel senso pure che a questi, cioè il margine di profitto in questa situazione va annegato, cioè per cui a suo tempo mi ricordo da ragazzino c'era la riduzione del 30% sui generi di prima necessità, dove non si può speculare sopra, insomma, non ci si può fare guadagno. E questa è, diciamo, anche un'altra parola d'ordine, secondo me, da mettere dentro il dibattito.
Ma forse oltre questo, no? Tu dici alimentari, però magari anche le altre spese che sono più o meno fisse, che ne so, bollette.
I beni di prima necessità.
Bollette, oppure che ne so, ma pure i trasporti, cioè, adesso girano statobus ovviamente quasi tutti semivuoti, e fra l'altro si vede pure che passano pure più spesso, perché probabilmente c'è il traffico, quindi fanno prima, forse pure quella è una delle questioni. Però queste sono tutta una serie, diciamo, de spese, insomma, che uno deve comunque sostenere, e che devono vedere, insomma, provvedimenti, insomma, che vanno un po' al di là delle mosse.
Sì, no, sulla questione alimentare, perché è chiaro che c'è molta più attenzione tra le file nei supermercati, oppure queste episodi che sono successi di persone che, insomma, non volevano pagare la spesa, eccetera, eccetera. Per cui anche sulla questione alimentare, secondo me, sarebbe il caso di metterci voce.
Grazie, ciao. Sì, soprattutto perché appunto poi sono rimasti aperti soltanto le grandi distribuzioni, insomma, questo prima già avevamo parlato anche con Terra, questo fa molta differenza.
Sì, no, volevo dire pure un attimo, perché sono usciti un po' i termini per su sto buono alimentare. Allora, chi lo può PH, chi non lo può prendere, che cosa bisogna fare? C'è una telefonata?
Sì, c'è una telefonata, no, poi su sta cosa che ci ritorniamo. È pronto?
Sì, buongiorno a tutte.
Buongiorno.
A tutti. Una notazione sulle cose dette ultimamente. Nell'ultimo messaggio su Facebook alla Nazione, Conte, non so se ci avete fatto caso, ha chiesto per favore alla grande distribuzione di fare gli sconti a chi arrivava con questi buoni che insomma verranno dati.
Sì.
Sconti del 5-10%. E un'altra cosa, l'altro giorno su un servizio sulla RAI, adesso non mi ricordo quale canale, si criminalizzava chi aveva un contratto in nero, come se fosse una colpa, perché si diceva sono tutte persone che non pagando le tasse producono un danno alla collettività, quindi ha cominciato anche questa campagna di colpevolizzazione, come se uno scegliesse volontariamente di lavorare in nero e non fosse insomma sottoposto a un ricatto. Tutto qua.
Sì, sì.
Grazie.
È vero, io tra l'altro ieri ho sentito così, mentre stavo andando a letto, Giletti che ha mandato un pezzo in cui c'era un colloquio, non so rubato da dove, tra due persone di due persone di Palermo che insomma stavano discutendo, non so dove l'ha rubato, stavano discutendo di guardate qua bisogna organizzarsi, bisogna andare a fare la spesa, non ci abbiamo più una lira, bisogna organizzarsi in qualche modo diciamo per non pagare questa spesa che viene fatta, e quella diciamo era la cosa, e Giletti era incazzatissimo con questa cosa istigando proprio a andare a identificare chi aveva parlato in questo modo qua e dire questi sono delinquenti, questi stanno organizzando le cose, insomma questo è un po' il clima già che si sta creando.
Pronto? Buongiorno, ti chiedo di abbassare la radio perché se no rientra, grazie.
Ci ha fatto.
Okay, ciao.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno.
No, io ho fatto delle riflessioni sopra questo ritornello che come tanti pappagalli tutti dicono dopo non sarà più uguale. Cioè, ma la gente ci pensa a quello che dice, non sarà uguale per chi? Perché i pendolari ritorneranno nelle fabbriche, ritorneranno a riempire i treni sovraffollati, ritorneranno nelle fabbriche sfruttati come prima, per chi è che non sarà uguale? Per i ricchi, per quelli che hanno sempre avuto questo cordone di protezione derivato dai soldi che gli permette di affrontare qualsiasi problema medico in famiglia, qualsiasi cosa, e loro cominceranno e apprenderanno forse a vivere con un senso di precarietà. Che tutti quelli che lavorano oggi ci convivono da anni col senso di precarietà. E io ho una mia amica che ha lavorato, non so se posso dirle per chi, l'hanno assunta per un anno, il secondo anno quando faceva un piccolo scatto e guadagnava un po' di più l'hanno licenziato per prenderne un'altra. E cioè, voglio dire,
è consolidata questa.
No, capito, questo ritornerà a essere la stessa cosa, non è che gli imprenditori cambieranno, hanno capito la lezione e quindi pagheranno meno, daranno più possibilità di lavoro sicuro, diminuiranno gli incidenti sul lavoro, ma di che?
Ti posso fare una domanda? Tu per esempio, no? Pensi che sta storia qua adesso che ha sconquassato un po' le cose, però diciamo ha messo in luce un po' come funzionano, cioè ha lasciato scoperto un sacco di gente, sto modello Italia da sanità sta a cascare tutto quanto proprio a pezzi, insomma mette in discussione tutto, tu credi diciamo che ci sia un cambio pure rispetto, cioè si riuscirà praticamente la gente a organizzarsi e imporre un altro sistema, o pensi che sta cosa sarà recuperata tutta e qui andremo ancora peggio, per cui
con la retorica peggio della guerra, cioè quindi del post guerra ci dobbiamo tutti ugualmente rimboccare le maniche e riportare in alto il nostro paese.
Sempre gli stessi si rimboccano le maniche. Senti, io ho 64 anni, ho sempre fatto politica, da quando avevo 18 anni lì vicino a voi andavo al centro del Magodoma degli anarchici, in via dei Campani, e insomma però io non ho mai visto che le persone hanno preso coscienza, è sempre una minima parte che prende coscienza, che purtroppo non riesce a incidere. Noi siamo arrivati ad un livello di complicità inaccettabile, Io spero solo che le persone riflettano un pochino di più. Qui c'è gente che lavora 40, 45 anni per far arricchire un altro e loro vanno in pensione con 1000 euro al mese. Ma cioè, bisogna prendere coscienza di questa situazione. Non è che questa una persona o un gruppo di persone può salvare questa situazione, almeno prendere coscienza e essere più, non lo so, uniti su alcune rivendicazioni. Gli imprenditori fanno quello che gli pare. E le persone pensano che è così perché è sempre stato così, che è naturale. No, non è naturale, non è sempre stato così.
Va bene.
Cioè, secondo me, l'ultima cosa, secondo me è scandaloso che per esempio l'ILVA, la proprietà indio-inglese, dice no, noi vogliamo l'immunità giudiziaria, cioè tu vuoi fare quello che ti pare senza che nessuno mette dito. Ma dove siamo? Che paese siamo diventati? Cioè, le persone devono prendere coscienza. Io mi auguro che questa situazione vada in questo senso, però ho poca fiducia, ve lo dico sinceramente.
Ma speriamo che te sbagli, che te devo dire?
Io spero con tutto il cuore che
non sbagliamo mai.
Sì, ma infatti credo.
Però hai capito, quanti anni è che noi facciamo le lotte, però quelli si arricchiscono sempre di più. Questo è un sistema che concentra e esclude. Quindi concentra il potere sempre in poche meno mani e aumenta la povertà. Non c'è stato verso di limitarlo questo trend, non c'è stato verso con tutte le politiche, con tutti i gruppi, non c'è stato verso. Io sono ottimista per natura, però di fronte alla storia, insomma, va bene.
Grazie,
ciao, grazie di tutto.
Ciao. Comunque non demorderemo mai. Senti, invece volevo commentare con te nelle chat le cose. È arrivato questo messaggio ultimamente, annuncio dal Ministero della Salute sugli antinfiammatori. Ti hai letto?
No,
arriva questo girano, annuncio del Ministero della Salute, hanno appena scoperto che il virus Covid-19 entra nelle cellule, eccetera, eccetera, e quindi i casi gravi di giovani sono pazienti che hanno assunto un antinfiammatorio all'inizio della malattia, quindi bisogna evitare l'aspirina, l'ibuprofene, il naproxeno, il Voltaren. Allora, siccome mi è arrivato anche da persone, insomma, abbastanza autorevoli, tra cui anche persone mediche, e quindi volevo capire se...
Ma no, quello che insomma ho sentito io, ho visto io, sì, soprattutto sull'ibuprofene c'era questa ipotesi che in qualche modo potesse favorire questo virus, perché insomma il concetto sempre di questo virus è che più che diciamo la replicazione del virus, quello che ti uccide, diciamo, è questa reazione antinfiammatoria che diciamo in qualche modo provoca una serie di modificazioni proprio tessutali e alla fine dei tessuti cosa che insomma succede, per esempio attivo, shock anafilattico, per dire, cioè una reazione anomala. Quindi tutti quei diciamo farmaci che agiscono in questo campo sono stati messi un po' sotto accusa.
Osservazione.
Sì, però diciamo da almeno quello che diceva l'OMS eccetera, che prove certe di questa cosa non ce ne stanno. Ma questo è successo pure per esempio su un tipo di antipertensivi, gli ACE inibitori, proprio perché praticamente sembra che questo virus abbia a che fare con questi recettori ACE. Cioè sono tutte storie che però in questo momento insomma non sono, almeno io non lo so, ma non credo che lo sappia nessuno poi su questa storia. Invece volevo tornare un attimo a quanto si diceva, no? Diceva no, sto ascoltatore dice io sono 64 anni, cioè, così dice sempre una piccola parte, eccetera. Mo io dico sicuramente qua questo sistema con sta storia del Covid, diciamo, è quasi imploso, insomma, no? Si sta sgretolando, no sgretolando, ma insomma tutti i suoi principi insomma stanno venendo meno dal principio
si
della
sono aperte tante crepe.
Esatto. Quindi certo andiamo a responsabilità, si vedono molto meglio e tutte queste cose qua. Però io penso che qui il problema è pure di chi si è mosso prima, diciamo pure di quelli che si dovevano opporre, insomma. Cioè io credo che insomma se siamo arrivati pure a sto punto, che sono andati avanti così, e comunque storie sono procedute in questo modo e se sono inseriti, voglio dire, se dentro ormai tutti i posti di lavoro c'è di avere una quota dei precari che devono essere quelli più maltrattati e poi hanno giù fino all'ultimo immigrato che arriva, che è proprio il peggio, devo dare meno, e qui si vuol dire pure che insomma sta opposizione diciamo non c'è stata, e che mo sta veni giù, ma quasi ci ha voluto un virus e farci fuori queste cose, voglio dire, insomma queste sono un po' le cose pure che ci poniamo. Evidentemente qualcosa pure noi abbiamo sbagliato insomma diciamo nel nostro modo di opporci. Volevo invece dire un attimo questa storia della questione di questi buoni alimentari, che mi sembra che sia l'unico provvedimento, sembrerebbe l'unico provvedimento che lo vorrebbe, a cui potrebbero accedere diciamo tutti, una cosa universalistica, però non è così, perché guardate, chi può fare la domanda? Allora, i destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti: A, intanto la residenza, domicilio nel comune o municipio in cui viene fatta la richiesta. E qui rientriamo un'altra storia, il decreto Lupi, e comunque tutta quella gente che la residenza non ce l'ha, non c'ha manco un domicilio, non c'ha manco una cittadinanza, non c'ha niente. A questi è buono alimentare, che magari sono quelli che gli servirebbe di più, non ci arrivano. Dice: per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. Ora sappiamo che il titolo di soggiorno in corso di validità molto è legato al fatto se tu c'hai un lavoro, ma se tu non c'hai un lavoro come fai ad avere un titolo di...
Infatti in Portogallo hanno per esempio regolarizzato, anche se in maniera limitata, cioè fino a luglio, tutti gli immigrati che non
hanno... Ma perché è l'unica cosa da fare, non
a livello sia censorio, diciamo a livello medico, perché giustamente è meglio sapere che cosa sta succedendo tra i pazienti, tra la popolazione, piuttosto che averci insomma inesistenti.
Questo era un concetto, cioè de base, cioè quello già funzionava normalmente, cioè la clandestinità sanitaria non conviene a nessuno, cioè nessun sistema si può rapportare in quel modo là, perché comunque ti crea più problemi anche a vedello cinico che non diciamo che non i soldi che spendi di meno. Poi dice: bisogna essere in carico ai servizi sociali comunali e o distrettuali, quali si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, questi ne dovranno accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa in carico, quindi non è una cosa proprio immediata. Di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento dell'epidemia da Covid-19. Previa autocertificazione che ne attesti lo Stato, non essere beneficiari di altre forme di sostegno di reddito alla povertà erogati da enti pubblici, ad esempio reddito di cittadinanza, eccetera. Cioè a questi, quando gli dai, che magari uno piglia 280 euro di reddito di cittadinanza, questo è buono, non gli aspetta. Come solo in casi eccezionali è possibile prevedere al contributo, procedere al contributo a previa certificazione dei servizi sociali competenti. Allora, quanto te danno poi? Il buono spesa a pacco alimentare ha un valore di 5 euro a persona al giorno, elevabile a 7 in caso in cui il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile, il massimo importo concedibile in buone spesa a pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 euro a settimana. Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino ad un massimo di 100 euro al mese. Insomma, questo è un po' un estratto che dice più o 105 meno
105 euro al giorno.
No, ma proprio oltre che diciamo un'elemosina, no? Ma proprio è il concetto sostanzialmente. Allora, le spese mediche non ci devono stare, appunto. Cioè, se tu vai partire con questo discorso, non è che ti do 100 euro, perché 100 euro se devo fare una cosa con tutti gli ambulatori chiusi, con tutto quanto chiuso, con tutto il sistema che si è bloccato, ma altro che 100 euro spendo. Poi diciamo c'è questa tutta quanta una diciamo una suddivisione dei, di questi soldi come vanno per i vari municipi di Roma. Vabbè, qui è inutile basso di, però per dire il primo municipio c'ha 417.000 euro, l'altri 432 il secondo, insomma la cifra si aggira
intorno ai 400,
dai 4, arriva da un massimo di 567 a minimo di 389.
E la domanda dove si fa?
La domanda, da quello che ho capito, si fa dentro ai municipi. Mo come se
a
passa
piedi
domanda?
Dentro il municipio, no. Ma i municipi già funzionavano prima, figura se funzionava
comunque
adesso.
Il referente è il municipio. Da quello
vabbè, si farà la PEC. Immagino. No, non lo so, mi chiedo, nel senso che già prima era impossibile. Io sto a provare a cambiare residenza da, ti dico, sei mesi. Sei allora, mesi, ancora non ci sono riuscita. Cioè, non so come dire.
No, guardate che io perché adesso vi dico, no, allora io sto in una situazione di quartiere e c'è praticamente, ma voglio dire, non voglio, cioè c'è il gruppo case WhatsApp Ponte Mammolo, no? Non ve potete immaginare che cosa sia scatenato su sta storia, su sta storia qua, cioè la confusione totale su tutto, qui capisce qualche cosa, perché poi insomma queste storie così, diciamo che danno sempre metti le toppe, metti le, diciamo, cerchi di risolvere situazioni irrisolvibili se non c'hai comunque un criterio base dietro che ti deve guidare e che ti deve dare la cosa. No, è chiaro che genera casini e soprattutto poi genera anche tra virgolette ingiustizie, clientelismo, forme di diciamo che in questi quartieri popolari sono già molto evidenti. Cioè in questi quartieri popolari, in ogni lotto delle case popolari c'era o c'è, diciamo, non so se sei riuscito a scalzare, il politico che è sostanzialmente il galoppino ultimo del partito che ha agganciato al consigliere regionale, a quel consigliere comunale, eccetera, e che è un po' il referente perché è quello che che ne so, quello che fa, arriva a fare le razze, quello che te fa fare il lavoretto, che c'ha la dittarella sua, che è amica sua, cioè è il referente su questa storia che è basata proprio su un clientelismo diciamo di base, di piccolo oppure di misero, però so quei sistemi, che uno di quei sistemi, voglio dire, no? Che poi impedisce, diciamo, una presa di coscienza sui diritti, perché te devi andare a raccomandare a qualcuno per qualcosa che ti aspetta, e quindi una volta instaurato questo meccanismo è un meccanismo che te pervade, te mangia la capoccia, diciamo, questa è la situazione che c'è sta. Vabbè, io...
No, abbiamo finito.
Abbiamo finito? Finiamo qua, sì, vabbè, la lettera la leggiamo un altro giorno. Sì. E beh, ricordo sempre, insomma, che questo spazio radiofonico è uno spazio, diciamo, aperto proprio per far parlare le persone, per dirle, per segnalare quello che succede e anche per avere impressioni, cioè le corrispondenze ne facciamo tante, quelle vengono fatte, diciamo, più che altro fuori, ma questo è proprio uno spazio per discutere, per parlare, insomma, uno spazio aperto a cui questa radio si pone a servizio. Un saluto a tutti e vi ricordiamo che
ci vediamo domani.
Tutta questa settimana dalle 12 alle 13 c'è questa assemblea radiofonica, chiaramente le voci si alterneranno e comunque lo spazio rimane.